Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare, e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto. Narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, un saluto rapidissimo alla nostra famiglia di Telegram. Ragazzi, ci avete fatto compagnia per tutte le vacanze, siete sempre di più, siete sempre più caldi e noi quasi ci stiamo scottando ultimamente con tutte le polemiche che si stanno creando, ma è giusto così, è giusto che siate attivi perché una community morta non serve a niente, non serve a nessuno e quindi parlo adesso, mi rivolgo a tutti coloro che ci stanno ascoltando tra di voi che da tempo si chiedono che cosa ci sarà su questo gruppo Telegram. Ci siamo noi nudi, ci sono i nostri fan nudi, ma c'è anche molto altro. Quindi, se volete, potete venire a trovarci, iscrivervi attraverso il link che trovate in fondo alla descrizione di questo episodio, come di tutti gli altri. E se volete supportare il nostro lavoro, potete lasciarci 5 stelline su Spotify oppure scrivere una recensione su Apple Podcast. Ma questa non è la fine degli annunci di oggi, degli annunci per gli acquisti, perché con l'anno nuovo arrivano anche tante novità, ve l'avevo premesso già nella puntata precedente, e la novità che io e Giacomo abbiamo messo a punto, che abbiamo impacchettato per voi in questo regalo di Natale posticcio, è una serie. Appunto, una nuova serie che si chiamerà Non spegnere la luce Unplugged, di episodi bonus. Eh sì, ragazzi, abbiamo deciso di produrre ancora più minuti di contenuto di quelli che vi abbiamo proposto nel 2023, perché ce lo state chiedendo, perché li bramate, noi lo sappiamo, e quindi abbiamo deciso finalmente di fare il grande passo. No, io e Giacomo non ci stiamo sposando, almeno non tra di noi, però abbiamo deciso di aprire un Patreon insieme. E su questo canale Patreon, ogni settimana, e qui mi trasformo in Vanna Marchi e dico ogni settimana, uscirà un episodio bonus in coda alla puntata, proprio come questa, perché già da questa puntata voi avrete il primo episodio bonus. E quindi nella descrizione di questo episodio trovate anche il link per iscrivervi al Patreon di Non spegnere la luce. Non perdetevelo perché saremo noi sbracati, come dopo la domenica a pranzo, quando non ti entra più niente, decidi di liberarti sbottonandoti tutto. E senza filtri, senza politica di correct, diremo quello che pensiamo, i nostri ospiti diranno quello che pensano e ci riveleranno i loro segreti più oscuri. Quindi non perdetevelo, non serve che vi dica altro. Ma adesso bando alle ciance, perché oggi abbiamo un ospite nuova di zecca. Ma che potrebbe presto diventare un'habitué del nostro podcast. Lei è Sonia Filippi, autrice di genere noir per le case editrici Place Book Publishing e Writer Agency, con all'attivo una produzione di ben 5 romanzi gialli. Ciao Sonia e grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao Michele, ciao Giacomo e ciao a tutti i nostri ascoltatori. È un onore essere qui con voi oggi.
Ma quale onore, è tutto nostro il piacere, perché tra l'altro in questa puntata abbiamo deciso di trattare un altro caso che per anni ha fatto discutere tutta Italia e che rimane tuttora un mistero irrisolto. Un caso che inizia la mattina del 9 maggio 1997 a Roma. Sono da poco passate le 11:30 quando, mentre due studentesse camminano tra gli edifici dell'Università La Sapienza, nel vialetto tra la facoltà di statistica e quella di giurisprudenza, un rumore insolito sconvolge la normale routine della vita accademica. Un rumore sordo, quasi attutito, dice chi era lì. Si tratta di un colpo di pistola. Una delle due ragazze si gira per finire una frase, ma non trova più l'amica, perché Marta Russo, questo è il suo nome, è già caduta per terra. Il proiettile è penetrato sotto il suo orecchio sinistro, perforando l'encefalo. Marta viene trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I, ma dopo 5 giorni di coma si spegnerà per sempre. Un delitto che sin dall'inizio apparve senza apparente movente, senza spiegazione, completamente insensato. Marta era una tra le migliori studentesse della Sapienza. Non c'era alcun collegamento con gruppi terroristici o criminali, almeno apparentemente. Le indagini furono complesse, la vicenda giudiziaria lunga, se non lunghissima, dibattuta e attraversata anche da numerose polemiche. Ancora oggi, la domanda che tutti si pongono e che anche noi ci poniamo è: chi ha ucciso davvero Marta Russo? E allora, per scoprirlo, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la dinamica di quella maledetta mattina e tutte le vicende successive, assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao Sonia, ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ciao a tutti coloro che fanno parte del gruppo Telegram, grazie, grazie per essere sempre presenti, un saluto speciale agli haters vecchi e nuovi, grazie perché, come dicono così tanto bene a Wall Street, basta che se ne parli e questa credo che sia la parte migliore, soprattutto se ci occupiamo di comunicazione. Ma come lo sapete, come ormai sapete, a Non Spegnere la Luce, adoriamo trattare quei casi che hanno reso la cronaca nera italiana una sorta di circo mediatico. Abbiamo parlato di alcuni dei più importanti, addirittura casi che ad oggi sono oggetto di studio persino per social media marketing, come per esempio quello di Manuela Orlandi. Abbiamo parlato di casi che hanno fatto scalpore e addirittura sono finiti sul Times. Ma oggi parliamo di un caso che è tutto nostro e che Socrate ha spiegato meglio di chiunque altro con questa frase, secondo me, che infatti, cittadini, aver paura della morte non è nient'altro che sembrare sapiente senza esserlo, cioè credere di sapere quello che non si sa. Perché nessuno sa per l'uomo la morte non sia per caso il più grande dei beni, eppure la temono come se sapessero bene che è il più grande dei mali. E credere di sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di ignoranza. Questa stessa domanda che Socrate pone ai suoi discepoli e successivamente al mondo che ha avuto il piacere, almeno fino al 1977, di leggerlo, è stata posta ai pubblici ministeri che si sono occupati del caso di Marta Russo. Perché questa non è solamente la storia di una ragazza che, senza quasi un apparente motivo, viene uccisa. Non è la storia. Non stiamo parlando di un romanzo di Dan Brown, visto che la nostra ospite è anche una fantastica autrice di gialli. Non è un romanzo dove la location fa tutto. Non so, pensate al Codice da Vinci o in particolare ad Angeli e Demoni. Sì, ci troviamo a Roma, ci troviamo all'interno di una delle università più importanti d'Europa, ma questo non rende la storia al massimo di quello che è stato in quegli anni. Ovvero una storia che dal 9 maggio del 1997 disegnerà nuovamente e completamente il concetto di omicidio mediatico. Perché questa storia assomiglia a un'altra storia ed è il racconto di una madre che viene ritrovata morta in casa. Secondo gli inquirenti è stato un incidente, ovvero la donna è caduta mentre stava sbrigando delle faccende domestiche e il suo occhio sinistro si è conficcato nella forchetta. Questo l'ha uccisa sul colpo. Se non fosse che qualche tempo più tardi, suo figlio, cominciò a dire che era stato lui ad uccidere sua madre, iniziò a spiegare una serie di dinamiche. Tant'è che a un certo punto la polizia credette alla sua colpevolezza e lo accusò e venne portato in carcere per, come al solito, i dovuti sistemi del caso. Torniamo a Marta Russo e riprendiamo la nostra storia alla fine. È la mattina del 9 maggio del 97, sono le 11:42 circa, e Marta, che è una fantastica studentessa di giurisprudenza, nonché una ex campionessa regionale del Lazio di Scherma, ha 22 anni, che ha compiuto il 13 aprile, viene raggiunta alla testa da un proiettile calibro 22 a punta cava, che è composto esclusivamente da piombo, mentre è insieme alla sua amica Yolanda Ricci e sta percorrendo un vialetto all'interno della parte universitaria della città tra scienze statistiche, scienze politiche e appunto la sua giurisprudenza. Il proiettile arriva dietro, l'orecchio sinistro si spezza in frammenti che causano dei danni irreversibili. I testimoni addirittura parlano di un colpo dal rumore attutito, perché è importantissimo nella parte balistica il suono, e questo me l'ha spiegato un balista. Viene sparato, sembra, a detta di coloro che hanno assistito, tra virgolette, alla scena, da un'arma a cui è stato aggiunto un silenziatore, che viene identificata in una carabina oppure in una pistola, come successivamente verrà detto nel processo. Tra i soccorritori di Marta ci sono anche lo zio, che è un dipendente della Sapienza. La ragazza viene trasportata al Policlinico Umberto I, dove arriva ma è in coma, e il 13 maggio alle ore 22 i medici ne constatano la morte cerebrale. I genitori, Donato e Aureliana, e la sorella Tiziana decidono di donare gli organi della ragazza, seguendo un desiderio che lei aveva espresso prima di morire dopo aver visto un delitto, un servizio in televisione dedicato al delitto di Nicholas Green. La notte del 14 maggio i macchinari che la tengono in vita vengono spenti e Marta viene dichiarata morta. Ci sono dei funerali che si svolgono presso l'Ateneo, partecipano personalità politiche e mediatiche senza precedenti, come era esattamente accaduto al funerale di Don Pino Puglisi, a cui erano presenti i mandanti del suo omicidio. Romano Prodi, c'è Veltroni, c'è Berlinguer, c'è Violante, ci sono tantissimi studenti, persino Papa Giovanni Paolo II invia un messaggio. Marta Russo viene sepolta nel cimitero dei VIP, il cimitero del Verano, quello che venne distrutto durante i bombardamenti della guerra e poi ricostruito. A Marta Russo viene addirittura concessa una laurea ad memoriam alla presenza di Oscar Luigi Scalfaro, in quel momento presidente della Repubblica. Viene apposta una targa commemorativa e sentite quante personalità hanno voluto parlare di questo caso. La domanda però non è tanto perché abbiano deciso di presenziare queste, diciamo, personalità politiche, ma quanto è stato importante questo caso per portare queste personalità al suo funerale. La scena del delitto è complessa. La dinamica degli eventi venne ricostruita virtualmente con il cortile dell'università, che viene laserato da una videocamera tridimensionale che è unica in Italia e che si trova alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara, e viene utilizzato per esempio dal NUB Lab. Vengono utilizzati degli scanner 3D che vengono utilizzati per rilevare l'architettura storica in funzione del restauro. Attenzione, perché la particolarità del luogo del delitto, che tra l'altro coincide perfettamente nella data della morte con gli anniversari delle morti di Aldo Moro e di Giorgiana Masi, che erano state una studentessa uccisa dalla polizia, argomento che, come sapete, a me piace tantissimo, iniziano a sorgere una serie di teorie intorno a questo caso, proprio perché il luogo, come vi dicevo all'inizio della narrazione, come accade nei romanzi di Dan Brown, diventa fondamentale. Perché? Perché intorno alla morte di Marta Russo comincia a nascere l'inverosimile. C'è per esempio l'ipotesi di una nuova strategia della tensione che viene ventilata da alcuni a ridosso dell'omicidio, parlando di un atto senza movente nello stile tipico dei terroristi di estrema destra tra il 69 e l'84. Fanno riferimento ad alcune segnalazioni che erano arrivate al rettore dell'università, Giorgio Tece. E non solo, viene scandagliato il passato di Marta. Si pensa addirittura che un ex ragazzo della vittima, un ex guardia giurata, era positivo allo stab sulla mano, ma aveva un alibi troppo solido. Attenzione, perché nel vialetto erano presenti, oltre alla vittima, l'amica, anche alcuni dipendenti dell'università e delle imprese di pulizie. A una cinquantina di metri c'erano anche studenti di origine iraniana che stavano distribuendo del materiale contro il regime dell'Ayatollah. Viene vagliata un'altra pista, ovvero che l'obiettivo fosse un impiegato delle imprese di polizia o un crimine maturato nell'ambiente lavorativo. Insomma, di questa storia, per dove è successa, per come è successa, nessuno ci capisce niente. Vengono interrogati dei testimoni, Per esempio una studentessa fuori corso, Giuliana Olsai, il professor Niccolò Lipari, che è un ex parlamentare democristiano, sì, perché questa storia è figlia del suo tempo, ci troviamo nel 97, siamo a ridosso di un periodo in cui la politica c'entra tantissimo, come ho scritto una volta sul gruppo Telegram, il 92 è finito da tempo, non è il periodo di Marta Russo. Attenzione, vengono ascoltate varie testimonianze, varie parole sull'argomento. Per esempio viene detto che in una lezione, una testimonianza di Gaetano Carcaterra, in una lezione che ho personalmente tenuto il 21 aprile del 97, ho trattato il tema del ragionamento deduttivo che può fare la difesa durante un procedimento giudiziario, e cioè se un imputato non ha mai posseduto un'arma, non aveva ragione di uccidere, non si trovava sul luogo del delitto, probabilmente non è colpevole. Un discorso che è durato 10 minuti, non di più, in una lezione di un'ora. Perché si sta parlando di questo? Si parla di questo perché nel caso di Marta si utilizza un termine che non sempre viene utilizzato se non in campo cinematografico, ovvero il titolo di Delitto Perfetto, che non è solamente un film di Hitchcock, ma è anche un modo per identificare un tipo di delitto che ha due sfaccettature, il primo che è incredibile e il secondo che diventa un processo mediatico. Attenzione, perché dopo numerosi interrogatori e dopo aver a lungo negato, Gabriella ha letto, uno dei personaggi simbolo di questa storia, gli accusò di aver sparato, ma a chi? A Scattone e Ferraro. Questi nomi, non dimenticateli, perché sono loro i veri protagonisti di questa storia, nella parte marcia però. Loro due vengono subito arrestati e incriminati per omicidio volontario in concorso, ma si proclamano innocenti e forniscono alibi che però non vengono pienamente confermati. Scattone dice di essere stato in luoghi diversi, in istituto alle 9.30, e che avrebbe incontrato il professor Le Caldano a Villa Mirafiori, il quale però non ricordava l'ora precisa. Lui pensava tra le 11 e le 12.30. Si susseguono tutte queste testimonianze intorno a questo protagonista, mentre Salvatore dice di essere stato a casa a studiare con la sorella e di aver ricevuto alle 11.45 la visita di Marianna Marcucci, che però confermò, ma con qualche titubanza. Si arriva a quello che è il finale di questa nostra narrazione. Vedete, io non voglio soffermarmi sul processo giudiziario legato a questa storia per un semplice motivo. Per il finale della prima storia che vi stavo raccontando, quella della madre, quella della ferita nell'occhio che la uccide. A un certo punto il figlio si dichiara colpevole e sembra effettivamente dai particolari che fornisce che sia lui, la polizia non ha dubbi. Fino a quando un amico del figlio non va dalla polizia e dice: signori, io ho una prova, ovvero che il giorno della morte della madre, nell'orario prestabilito dall'autopsia, quel figlio, quel ragazzo, era con me. Vanno a controllare i tabulati, la polizia controlla effettivamente l'alibi e si rendono conto che il figlio aveva mentito. Nel caso di Marta e nel caso di questa donna, che effettivamente era stata vittima di un incidente del destino, se volete definirlo in questo modo, quindi del tutto contrario alla giurisdizione base, c'è un elemento in comune, ovvero quello che ci diceva Socrate all'inizio: sapere di non sapere. Che cosa vogliamo vedere quando guardiamo la televisione e accendiamo su un caso mediatico? Vogliamo sentire la storia di un drammatico incidente dove viene sparato un colpo di proiettile che malauguratamente colpisce una ragazza che non aveva fatto niente? Oppure vogliamo ascoltare la storia di un figlio mitomane, di un processo per terrorismo? O vogliamo ascoltare la storia di anni del terrore che tornano? Lascio a voi che ci ascoltate questa risposta. La prossima volta che accenderete la TV e vedrete un caso di cronaca nera, chiedetevi: che cosa voglia di sentire? Perché nel caso di Marta se lo sono chiesti tutti.
E allora, narrazione da brividi oggi per il nostro Giacomo, che ringrazio ovviamente, come sempre.
Grazie a voi, scusatemi, mi stavo soffiando il naso. Grazie a voi.
Anche noi ci siamo commossi, Giacomo. Basta così.
No, a me il raffreddore.
In Abruzzo fa freddo. Allora, torniamo dalla nostra ospite, torniamo seri perché appunto quando si parla, tu hai parlato di terrore e questo sarà uno dei punti che andremo a toccare in questa narrazione e di terrorismo, ovviamente, non solo di terrore. Voglio ripartire da una citazione, perché noi sappiamo che la nostra ospite di oggi è una giallista, una scrittrice noir, e non solo noir. E quando ricordo in un'intervista ad un maestro, almeno quello che noi consideriamo un maestro come Carlo Lucarelli, gli viene chiesto qual è l'ingrediente perfetto per scrivere un romanzo giallo, lui parla sempre di una cosa che definisce il mistero misterioso, cioè qualcosa di impalpabile che sembra un cubo di Rubik senza soluzione. E io credo che quello di Marta Russo sia il caso più esemplificativo di questa espressione, perché all'inizio nessuno capisce bene come e da che punto di vista prenderlo. Tanto che all'inizio, ricollegandoci a quello che ci diceva poco fa Giacomo, venne presa in considerazione una pista che era una pista particolare, cioè quella del terrorismo. Infatti, il 9 maggio è l'anniversario dell'omicidio di Aldo Moro. E quindi voglio ripartire da qui con la nostra ospite chiedendole qual era il contesto intorno al quale ruotava questa pista e se lei la considera una pista credibile, percorribile.
Allora, il contesto storico è un contesto che arriva dopo decenni di terrorismo. Pensiamo alle Brigate Rosse, alle versioni di destra e alle versioni di sinistra. Questo contesto è la Seconda Repubblica, nata sulle ceneri della Prima Repubblica dopo Tangentopoli e Mani Pulite. Come ha detto Giacomo, il Presidente del Consiglio è Romano Prodi e il Presidente della Repubblica è Oscar Luigi Scalfaro. Veniamo da anni molto duri, molto difficili. Hai ricordato benissimo che la data dell'uccisione di Marta Russo corrisponde all'assassinio di Aldo Moro. Fu trovato infatti il 9 maggio del 1978. Piccola digressione, io ricordo benissimo quel giorno perché stavo facendo l'ultimo anno dell'istituto superiore, dovevo fare la maturità quell'anno e ce lo comunicarono. Eravamo in classe, il nostro professore di italiano piangendo ce lo disse e fu una cosa terribile. Sono anni che io ho vissuto perché frequentavo l'università nel 79. Fino all'83 e vi assicuro, io andavo a Padova, vi assicuro che erano anni estremamente difficili. Tu andavi e probabilmente, forse poteva succedere quello che è successo a Marta. C'erano tutti i giorni dei cortei, delle dimostrazioni, dei facinorosi. Mi è capitato di sentire colpi di pistola e c'era veramente il pericolo di incappare all'interno di queste sommosse e veramente non sapevi mai se te la saresti cavata. Ricordiamo anche Bologna nell'82, lo scoppio della bomba. Io mi ricordo che quando andavo in stazione, perché non abitavo a Padova, avevo il terrore, proprio il terrore di entrare in stazione perché era pattugliata, c'erano carabinieri, polizia ovunque e Padova era una delle prossime stazioni che sarebbe potuta esplodere. Quindi veniamo da un periodo abbastanza cruento. Nell'89, però, le Brigate Rosse, anche grazie all'azione di alcuni pentiti, si sciolgono, vengono eliminate. Diciamo che nel periodo in cui Marta fu uccisa c'era un altro tipo di terrorismo, le nuove Brigate Rosse, che avrebbero colpito qualche anno dopo, nel 99, Massimo D'Antona e un po' più tardi Marco Biagi. Una piccola curiosità, uno dei brigatisti responsabile dell'uccisione di Massimo D'Antona fu catturato nel 2003. poi le nuove brigate rosse vennero sciolte abbastanza in fretta, e con le vecchie avevano soltanto in comune l'ideologia e nulla di più. Comunque uno di questi brigatisti, Paolo Broccatelli, che fu catturato appunto responsabile dell'omicidio d'Antona, nel 1997 lavorava proprio per la Pultra, la ditta di pulizie che operava alla Sapienza. Ora, per quanto mi riguarda, la pista politica, qualche tempo prima dell'omicidio di Marta erano state anche fatte le elezioni all'università ed aveva vinto la destra. Si pensò che l'omicidio fosse legato ad una dimostrazione da parte della sinistra estremista. Bossi, subito dopo l'omicidio, dichiarò che si trattava dei servizi segreti deviati che volevano seminare il terrorismo. E qualche anno prima, proprio la Sapienza, nel 1980, era stato ammazzato il professor Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e due anni dopo l'economista Ezio Tarantelli. Però per quanto riguarda Marta, la pista politica del terrorismo, non credo, a mio giudizio, che fosse la pista giusta. Io penso...
Ti fermo un attimo per incalzarti con una domanda appunto interessante su questa pista politica. Intanto Sonia, ti prego di non muovere gli oggetti intorno a te o il microfono mentre mi rispondi. Però la cosa interessante, tu ne hai tirate fuori tantissime, hai messo tanta carne al fuoco con questa risposta. Tra l'altro io non c'ero, però immagino che le università sì fossero un luogo non sicuro come lo consideriamo oggi, fino alla fine degli anni Ottanta, per tutti i motivi che hai appena descritto, e però forse nel 97 eravamo già oltre quella fase lì. Quindi sì, mi trovo d'accordissimo con te, anche se parlando di pista politica, a un certo punto si ipotizzò anche uno scambio di persona. E perché pista politica? Perché si pensava che il bersaglio fossero alcuni studenti iraniani che erano presenti poco lontano da Marta sullo stesso vialetto. E infatti vennero interrogati insieme anche agli amici e agli ex fidanzati. Questa è una coda di questa pista di cui parlavamo prima. Ci dai il tuo parere anche su questo?
Allora, pensato anche che il bersaglio fosse Yolanda Ricci. Per quale motivo? Perché Yolanda era figlia di un ex direttore delle carceri di Rebibbia e di Capraia. Però effettivamente tutte le piste politiche, gli attentati venivano rivendicati. In questo caso non ci fu rivendicazione di nessun tipo e le armi usate erano armi completamente diverse. Qui parliamo di un'arma, una calibro 22, usata per addestramento o per tiro a segno. Non erano armi usate dalle Brigate Rosse, dalle versioni di destra o di sinistra. Fu anche portata in campo un'altra ipotesi. C'era anche una ragazza figlia di un mafioso che frequentava l'Università La Sapienza sotto falso nome. Questa ragazza aveva ricevuto delle minacce e aveva denunciato, però anche questa pista non fu mai seguita. Diciamo che la pista politica fu scartata, secondo me, a priori, nel senso che venne considerata, ma per poco tempo ci si concentrò su altro, perché non c'erano probabilmente delle condizioni necessarie e sufficienti.
Sì, hai detto bene, ci si dovette concentrare su altro perché appunto le piste che si avevano all'inizio, come abbiamo visto, erano molto molto fumose, quindi serviva qualcosa di più concreto e questo qualcosa di più concreto arriva 12 giorni dopo il delitto, perché a un certo punto i tecnici della polizia scopriranno all'interno di un'aula dell'università, che è la famosa aula numero 6 della sala assistente dell'Istituto di Filosofia del Diritto, e all'interno di questa sala, sulla finestra, su una delle finestre, la numero 4 in particolare, viene rinvenuta una particella composta da bario e antimonio, e quindi andava a indicare appunto uno sparo che sarebbe avvenuto. Quindi da quel momento in poi, stiamo andando in ordine cronologico, come vi sarete accorti, tutta l'attenzione mediatica e non solo, anche di chi stava conducendo le indagini, si concentra, converge come un laser su quella famosa Aula 6, anche se un'altra perizia, risalente a 2 anni più tardi, smentì quel primo esame, ma intanto ovviamente le indagini erano andate avanti e avevano preso una direzione non più correggibile, non più sotto controllo. E a parte, come dicevi tu, l'arma del delitto, la famosa pistola, non venne mai ritrovata, ma secondo te perché ci si concentrò così tanto su questa Aula 6, invece che su altri luoghi che magari sarebbero potuti risultare più interessanti per gli investigatori, come ad esempio il magazzino dell'università, che aveva una finestrella che si affacciava proprio sul vialetto in cui fu sparata Marta, e intorno al quale giravano insomma delle voci sul fatto che vi fossero depositate delle munizioni, del fatto che qualcuno si divertisse a sparare, qualcuno appartenente all'impresa di pulizie che tu hai citato poco fa, e ti ringrazio perché sei stata veramente un pozzo di informazioni, il cui nome era appunto la Pultra. Quindi, come si collega tutto questo nel contesto del delitto?
Beh, inizialmente, subito, ci si fiondò sul bagno disabili di statistica, perché comunque era la finestra più vicina. L'aula numero 6 aveva una distanza dal capo di Marta di 15,5 metri. La finestra del bagno disabili di statistica. Il magazzino della Pultra era proprio lì appiccicato, attaccato, era di 8,5 metri. La traiettoria del proiettile era difficilmente misurabile perché Marta era un soggetto in movimento e non sappiamo quale fosse la sua posizione, la posizione della testa di Marta. Probabilmente era girata verso Yolanda perché stavano parlando, però non lo possiamo sapere con assoluta certezza, per cui la traiettoria è assolutamente aleatoria, supposta. Ci si concentrò sull'aula 6 perché appunto furono trovate quelle due particelle che, secondo una perizia del dottor Falso, vennero inizialmente considerate esclusive antimonio e bario. In realtà, nel cranio di Marta, il proiettile che fu estratto non conteneva antimonio, conteneva soltanto piombo e bario. Per cui questa particella non era esclusiva e ovviamente non si può nemmeno attribuire a della polvere da sparo in un secondo tempo, come hai detto tu. Altre indagini stabilirono che anche i freni delle auto, l'impianto frenante delle auto produceva le stesse particelle e se da quella finestra si fosse effettivamente sparato, non ci sarebbero state due sole particelle bario-antimonio, ma ce ne sarebbero state molto di più. Poi, appunto, come ho appena detto, nel cranio di Marta, l'antimonio non c'era, per cui era praticamente impossibile, o comunque era probabile che lo sparo fosse partito da lì, ma non certo. Le stesse particelle furono trovate in altre zone dell'università, perfino sul davanzale di alcune finestre con un cortile interno, e non si possono nel modo più assoluto, questo è stato stabilito da Scotland Yard e dall'FBI in un secondo tempo, non si possono attribuire esclusivamente ad uno sparo, sono compatibili ma non esclusive. Per quanto riguarda il bagno disabili e la pultra, diciamo che le indagini furono abbandonate perché tutti i dipendenti avevano degli alibi e le pistole non corrispondevano, però il bagno disabili era molto molto interessante perché ci furono dei testimoni che videro delle cose piuttosto strane. Un testimone, Adriano Leoni, avvisò anche la polizia, chiamò la polizia dicendo che il bagno, la finestra di questo bagno, che era un bagno disabili, era aperta, cosa del tutto strana perché era sempre chiusa dato che dava direttamente sul vialetto e quindi per questioni di privacy veniva chiusa. Un altro ragazzo che passava in quel momento e che Marta e Yolanda incontrarono, quando il proiettile colpì Marta, quando questo ragazzo udì lo sparo, udì uno sparo soffocato perché si parlò di un colpo silenziato, girò immediatamente la testa in direzione della finestra del bagno disabili e la vide aperta, non soltanto. Gli inquirenti che si occuparono di questa indagine notarono che la porta di questo bagno aveva la serratura completamente otturata da della carta. La serratura mandava non sul water, per cui uno dice ok, l'hanno chiusa perché non si vede all'interno. No, dava direttamente sulla finestra. Inoltre, scoprirono che il telefono della doccia era stato incastrato sulla maniglia di apertura della porta, per cui secondo me l'indagine si concentrò sull'aula 6, primo perché furono trovate queste particelle, furono considerate erroneamente a mio giudizio esclusive, e poi era la stanza con più movimento. Si concentrarono lì perché quella era una stanza che aveva un via vai di persone, un giro di persone, e si concentrarono specificamente su Scattone e Ferraro perché erano gli assistenti che non avevano un alibi in quel momento.
Esatto, fermiamoci qui. Sonia, sei stata veramente incredibile nella ricostruzione e ti ringrazio, hai tirato dentro tanti particolari che spesso non sono noti o comunque non vengono raccontati nelle narrazioni più mainstream e a questo punto però era troppo tardi, l'abbiamo detto, io sono d'accordo con te, questa pista potrebbe essere stata erroneamente perseguita, però appunto si vede che in quel momento c'era bisogno di appunto di una pista, c'era bisogno di qualcosa a quale appigliarsi, soprattutto da parte di chi stava conducendo le indagini, perché siamo a Roma, perché la pressione da parte dell'opinione pubblica è fortissima. E come spesso accade, le procure cercano di portarsi a casa il risultato il prima possibile. Questa purtroppo è la verità, noi lo diciamo spesso all'interno di questo podcast quando parliamo di casi di questo tipo, ma credo che in particolare il caso Marta Russo sia paragonabile a un esperimento sociale in cui quasi si crea una psicosi collettiva, nel senso che all'inizio non ci sono abbastanza dati, non ci sono delle piste, ne esce fuori una dopo qualche giorno, dopo che tutti si stanno chiedendo, stanno ipotizzando, stanno costruendo sovrastrutture mentali su come potrebbero essere andati i fatti. A un certo punto arriva qualcosa di concreto, la prima cosa concreta che arriva subito viene presa e da lì viene utilizzata come base poi per formulare ulteriori teorie più concrete. Quindi credo che sia questo quello che sia successo e questo è il motivo anche per cui tutta l'attenzione da quel momento in poi viene concentrata sul dipartimento ovviamente di filosofia al quale faceva capo l'aula 6 di cui abbiamo appena parlato, tanto che a un certo punto viene ascoltata come testimone la dottoranda Maria Chiara Lipari. Cosa fa lei? Cosa fa Maria Chiara Lipari? Cambia versione più volte e definisce i suoi ricordi subliminali, ma allo stesso tempo accenna al fatto che nell'aula 6 c'era una strana atmosfera e parla della presenza del professore Bruno Romano, il titolare, il direttore dell'Istituto di Filosofia, che viene messo poi addirittura agli arresti domiciliari perché sembra voler pilotare le indagini, chiama la stessa Lipari dopo che lei ha rilasciato le sue testimonianze per informarsi, per sapere che cosa ha detto agli inquirenti. E anche c'è un'altra figura che è quella della Gabriella a letto ed è l'usciere Francesco Liparota. In particolare Gabriella a letto fa per prima i nomi dei due giovani assistenti di cui parlava Sonia poco fa, che sono Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, che sembrano non avere un alibi solido. Quindi ti va di ricostruire insieme a noi questa dinamica e di fare un po' di chiarezza all'interno di tutto quello che ho cercato di sintetizzare un attimo fa?
La testimonianza di Maria Chiara Lipari salta fuori perché all'interno dell'aula 6, dopo il ritrovamento di queste particelle che focalizzano completamente l'attenzione in questa stanza, appena entrati sulla sinistra si trova un telefono. Quindi gli inquirenti pensano che da lì possano essere partite delle telefonate, magari nell'ora in cui è avvenuto il delitto. In realtà è vero, da lì sono partite delle telefonate effettuate da Maria Chiara Lipari, che era l'assistente del professor Romano. Tutto si è fondato su queste telefonate. In realtà l'analisi dei tabulati ha portato a virgolettato, permettetemi il termine, ad un imbroglio, perché ad una prima lettura sembrava che tra la prima e la seconda telefonata, perché Maria Chiara Lipari dice di aver fatto due telefonate, il che è vero, però il divario di tempo tra la prima e la telefonata, che a una prima lettura dei tabulati sembra di 4 minuti, in realtà non esiste, perché la lettura è stata erroneamente fatta. Non esiste questo divario di minuti e la invitano a chiarire che cosa lei abbia fatto in questi 4 minuti, che in realtà non esistono. Lei invitata a ricordare, cioè dobbiamo pensare che la memoria tende generalmente a riempire i vuoti. Bisogna far chiarezza sui ricordi indotti e sui ricordi reali. Io credo che questi 4 minuti, che in realtà non esistono, perché Maria Chiara Lipari ha chiamato a casa sua alle 11:44 e circa 20-25 secondi dopo ha chiamato l'ufficio di suo padre. Per cui le 11:48 sono la fine della chiamata, le due chiamate, i 4 minuti che lei poi ha riempito di ricordi non esistono. Lei dice di essere entrata una prima volta nella stanza e che non ci fosse nessuno, di essere poi entrata una seconda volta, il che non esiste, non è successo, perché appunto le due
Tra
chiamate.
l'altro, scusami Sonia, tra l'altro la Lipari non è l'unica ad essere stata insomma suggestionata, o almeno questo è l'argomento forte che porta in campo la difesa dei due imputati, che come abbiamo detto saranno Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. E appunto, secondo la difesa, durante gli interrogatori, queste due donne, queste due super testimoni, la Lipari e la Giovanna a letto, la Gabriella a letto, perdonatemi, vengono insomma interrogate numerosissime volte, addirittura sappiamo dell'alletto che viene interrogata 13 volte nel giro di pochi giorni, con un ultimo interrogatorio che dura addirittura 12 ore e con dei metodi utilizzati dagli investigatori che vengono definiti estremamente aggressivi e che si sospetta abbiano portato le due donne o quantomeno l'alletto a contraddirsi, tanto che all'inizio aveva detto di non essere stata mai presente in quell'aula in quel giorno, invece poi dice di aver visto Scattone. Quindi questo è un elemento sul quale mi piacerebbe confrontarmi con te. Quanto sia vero che le indagini abbiano suggestionato e abbiano influenzato i ricordi delle testimoni in questo caso?
Per quanto riguarda la mia personale opinione, io credo del tutto, completamente. Nel caso dell'alletto fu sottoposta ad una pressione non indifferente. Ci sono delle cassette, ci sono tre cassette, tre VHS, in cui si sente proprio La Speranza e Ormanni, i pubblici ministeri che si sono occupati delle indagini, non dico minacciarla, però addirittura le dicono lei sarà accusata di omicidio o di favoreggiamento. Lei in alcuni giura anche sulla testa dei suoi figli di non essere entrata in quella stanza. È evidente che è stata sottoposta ad una pressione non indifferente, a parte le ore, le 12 ore e tutti gli interrogatori precedenti che devono essere stati massacranti, hanno fatto anche leva su una questione personale, cioè la sua.
Ma ci sono delle minacce effettive, le dicono a un certo punto lei va in carcere e non esce più, questa per me è una minaccia bella e buona, ma non è l'unica a cui sono state rivolte frasi di questo tipo. Anche Scattone dirà poi durante il processo che cercavano in qualche modo di farlo confessare, paventandogli insomma che un trattamento di riguardo una volta che sarebbe finito in carcere. Quindi pare che non sia stata l'unica, ma in particolare io voglio concentrarmi con te sulla figura dell'alletto, perché noi sappiamo che lei aveva anche il cognato che era in polizia e che è stato addirittura presente ad alcuni di questi interrogatori, vero Sonia?
Sì, assolutamente, il che è abbastanza strano. L'alletto venne interrogata più volte senza avvocato e in presenza del cognato, il cognato che era un poliziotto. Questa cosa è abbastanza strana e al di fuori di ogni regola, perché non esiste, l'imputato viene interrogato o da solo o in presenza del proprio avvocato. Ritengo che il cognato fu invitato perché cercasse di convincerla a dire cose che effettivamente lei non aveva visto. Anche qui stiamo creando dei ricordi, stiamo inventando, perché di questo si tratta, dei ricordi che in realtà non esistono. Il cognato fu proprio tirato in causa proprio per questo motivo, per convincerla, una specie di controllore, diciamo, che avrebbe dovuto guidarla verso quella confessione che gli inquirenti si aspettavano. Qua voglio aggiungere una piccola cosa, se mi permetti, Michele, il cosiddetto innamoramento della tesi. Cioè, questa è una cosa che succede spesso, cioè gli inquirenti si innamorano di una tesi, in questo caso, secondo me, per la pressione mediatica a cui erano sottoposti. Pensiamo che venivano da Via Poma, un delitto che a tutt'oggi non ha ancora un colpevole, e dall'Olgiata, che poi in un secondo tempo è stato risolto. Quindi avevano una pressione mediatica eccezionale, dovevano trovare un colpevole, quindi dovevano far sì che tutti i tasselli combaciassero, anche se effettivamente non combaciavano. Poi, secondo me, quando muovi la tessera di un domino, tutto va a cascata, e se sbagli le prime conclusioni, poi le ultime, cioè è una catastrofe. Per cui il cognato viene proprio, secondo me, tirato dentro per questo motivo, per convincerla a dire quello che effettivamente lei non aveva visto, perché secondo me gli inquirenti avevano già un'idea di Scatone Ferraro, li avevano già scelti, diciamo, come possibili colpevoli proprio per questa loro mancanza di alibi, ma anche per un certo tipo di atteggiamento. A Ferraro venne detto che era strafottente, che era un po' sopra le righe, e forse questo atteggiamento richiamò l'attenzione degli inquirenti e gli fece fare purtroppo la fine che fece. Però insomma, questa ovviamente non è una colpa, è un modo di essere. Anche i suoi diari che vennero trovati furono tutti quanti letti in un certo modo, però sappiamo benissimo che insomma i pensieri di ognuno di noi sono privati, ognuno può scrivere quello che vuole. Io tante volte, scrivendo, la mia cronologia delle ricerche spazia dai delitti, dai metodi di delitto, dai metodi di indagine, per cui ogni tanto penso, se qualcuno un giorno guarderà le mie cronologie, cioè probabilmente verrà e mi arresterà. Quindi sì, è stato tutto molto costruito. Personalmente non li ritengo colpevoli, assolutamente.
Intanto ti ringrazio per ancora una volta per averci fornito tutti questi dettagli. E a questo punto abbiamo i colpevoli che sono stati scelti. Ho amato questo termine che hai voluto utilizzare, come ho amato anche la questione dell'innamorarsi della tesi. Forse sei la prima ospite che concretamente ci viene a raccontare una cosa di questo tipo, quindi di nuovo grazie. Abbiamo i colpevoli, abbiamo gli indagati. Manca però, e qui mi ricollego e chiudo il cerchio dal quale siamo partiti, dal quale abbiamo iniziato, manca però un altro elemento del delitto perfetto, cioè il movente, perché questi alla fine, per quanto si possa dire che siano strafottenti, alla fine sono due ragazzi giovani, perché hanno 29 e 30 anni, in carriera, perché comunque sono assistenti alla cattedra di filosofia del diritto, anche due bei ragazzi, e quindi perché dovrebbero decidere a un certo punto di sparare così una studentessa che neanche conoscono? E quindi inizia a circolare questa tesi, questa pista, insomma, in cui ci sono alcuni studenti che affermano di averli sentiti discutere tra loro di delitto perfetto, e insomma si cerca un movente, ma un movente, a parer mio, difficilmente si riesce a trovarlo, se non lo si tira, insomma, per i capelli. Tu cosa ne pensi di questo, Sonia?
L'assenza di movente è esso stesso il movente. In questo caso si è parlato molto di Nietzsche e del superomismo nicciano, cioè del delirio di onnipotenza. In pratica loro avrebbero ammazzato Marta, l'avrebbero uccisa per dimostrare che si poteva fare. Non essendoci nessun tipo di contatto tra loro e Marta, non conoscendosi, perché non si conoscevano, non avevano avuto precedentemente una storia, erano totalmente slegati, ma proprio questa mancanza di contatto, mancanza di motivo, sarebbe stato l'eccitazione di compiere il proibito, il delirio di onnipotenza. Si disse che nei giorni precedenti il delitto perfetto era stato uno degli argomenti delle lezioni dei due assistenti, però personalmente ritengo che il delitto perfetto intanto non esista, perché la perfezione non esiste, non è di questo mondo, e bisogna comunque prendere sempre in considerazione le variabili, la variabile ambientale, fisica, umana, tu puoi fare mille progetti, puoi fare mille supposizioni, però poi quando qualcosa può andare storto. Nel caso di Scattone e Ferraro si disse addirittura, beh, a parte che gli appunti di Ferraro dimostravano incontrovertibilmente questa teoria del delitto perfetto, mentre erano appunti di citazioni di filosofi, citazioni di San Paolo, delle canzoni e appunto, come ho detto prima, dei pensieri personali, delle riflessioni. Credo che tutti noi, se magari qualcuno leggesse i nostri appunti personali, gli si rizzerebbero i capelli in testa, credo che sia abbastanza normale. Addirittura fu detto che volevano proteggere qualcuno di molto più importante di loro o che fosse stata addirittura un'iniziazione, cioè che appartenessero alla banda Ludwig, che però aveva finito, diciamo, il suo percorso nel 1984. Ricordiamo che la banda Ludwig era fatta da Abel e Furlan, che, parentesi, Abel l'ho conosciuto a Padova nel 1980 personalmente, era un ragazzo che studiava matematica, un ragazzo normalissimo, era il fidanzato di una mia amica, per cui io proprio l'ho conosciuto, e quando ho saputo sono rimasta sconvolta. Comunque si diceva anche che fosse stata un'iniziazione, cioè che Ferraro fosse stato il già introdotto e che Scattone avesse fatto questa prova di iniziazione e Liparota il testimone. Addirittura fu portato in campo il film Schindler's List, probabilmente tutti noi lo conosciamo, è famosissima quella scena in cui l'ufficiale nazista dalla finestra spara a caso. Ecco, questo ergersi al di sopra della morale e delle leggi per dimostrare la fallibilità del sistema giuridico e la propria onnipotenza, e in questo caso addirittura colpire Marta da una traiettoria che era pressoché impossibile dall'interno della stanza, perché c'era un condizionatore che impediva completamente la vista, inoltre c'erano dei testimoni, cioè aspettare proprio questo momento più difficile, più eccitante, per esaltare al massimo la propria onnipotenza.
È ironico che si parli di Nietzsche quando gli indagati sono appunto degli assistenti di filosofia del diritto. Sonia, hai sganciato una bomba con questa cosa di Ludwig, quindi penso che adesso intanto abbiamo perso i nostri ascoltatori completamente, sarà difficile riprenderli, però adesso insomma dobbiamo riportarti qui sul podcast in futuro per farla questa puntata su Ludwig insieme. Però visto che ci avviamo verso la conclusione, io voglio chiederti, per chiudere questo discorso, Non ti chiedo di puntare il dito su qualcuno, ovviamente, però secondo te dove bisogna guardare per scoprire la verità sul caso Marta Russo?
Una domanda difficilissima. Difficilissima. Se è stato sparato dall'aula numero 6, non è stato un caso, non è stato un errore, non è stato qualcuno che sbadatamente ha caricato la pistola e è partito il colpo, perché era impossibile, cioè bisognava sparare volontariamente. Io non credo sia stato sparato da lì, io credo che sia stato sparato dai bagni di statistica, dal bagno disabili di statistica. E obiettivamente credo che le indagini sui dipendenti della Pultra non siano state così accurate come invece avrebbero dovuto essere. I dipendenti avevano già sparato, si trovarono dei fori di proiettili in direzione proprio della testa di Marta dall'altra parte del vialetto, per cui una persona che avesse sparato da lì avrebbe potuto centrare chiunque in quel momento. Tra l'altro i dipendenti erano nel loro periodo di riposo, dalle 9:30 alle 14 loro non lavoravano, per cui se dovessi puntare un dito, però è difficile, e qui lo dico, qui lo nego, io avrei indicato e avrei indagato di più lì, sui dipendenti della Pultra, perché sicuramente non è stato sparato dall'aula 6, cioè praticamente è una cosa da Avengers, da Superman, una cosa che non ha assolutamente senso.
E parlando di Avengers, parliamo anche di cinema, tra l'altro vi porteremo in futuro, ho già parlato con Giacomo, una puntata sulla Marvel e sulla DC Comics, ma voglio tornare proprio da lui, visto che l'ho citato, per sapere quali sono i film e i documentari da guardare per saperne di più sulla verità su Marta Russo.
Beh, guarda Michele, ovviamente essendo un caso di questa portata, il materiale delicato è altissimo. Io ho scelto alcuni, quelli che secondo me sono stati più interessanti nella mia preparazione, che sono una fantastica docufiction del 2011 di History Channel, che si chiama Delitti, l'enigma di Marta Russo, molto bello anche perché è un episodio della quinta stagione, ma viene analizzato effettivamente come fosse un enigma. L'altro che vi consiglio è un documentario del 2021, quindi recentissimo, di Simone Manetti, che ha raccolto molto meno rispetto a quello che è il suo talento, documentaristico perlomeno, che è Marta, il delitto della sapienza. Guardatelo perché per me è il più bello, per me però è ovviamente gusto personale. Chiudo con un documentario dedicato a uno degli indagati, che è Salvatore Ferraro, che al di là di ogni ragionevole dubbio, di Franco ed Enrico Carozzino del 2001, molto bello perché si gioca e si giostra parecchio su quello che è l'idea di delitto perfetto.
E allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto per i consigli e aggiungo a questo punto a quelli già citati un podcast in particolare, non vi dico ancora quale perché c'è una storia interessante dietro questo, perché parliamo del futuro. Scattone e Ferraro vengono condannati inizialmente a 18 anni, poi c'è il secondo grado che inasprisce la pena, poi c'è la Cassazione che annulla completamente la sentenza, dopodiché c'è un nuovo processo nel quale di nuovo vengono condannati. Insomma, risultato, vengono poi, Scattone torna in libertà credo nel 2012 e riceve una supplenza, diventa un professore del liceo a Roma in questo caso, e sarà il professore di una podcaster che voi tutti conoscete, che si chiama Cecilia Sala. Sarà il suo professore di filosofia per qualche tempo. E proprio Cecilia Sala sarà una delle co-conduttrici che realizzeranno un podcast fortunatissimo, che si chiama Polvere. Polvere, proprio come la polvere da sparo che viene ritrovata sulla finestra dell'aula 6. Quindi secondo me questo è un bellissimo modo di chiudere ancora una volta il cerchio, ma adesso voglio tornare da Sonia per sapere cosa ne pensa lei di Polvere, so che l'hai ascoltato, ma soprattutto visto che sei una giallista, visto che io ho letto uno dei tuoi gialli, Il diavolo nei dettagli, tra l'altro un nome veramente incredibile, te lo vorrei rubare, però voglio parlare anche di questo insieme a te, voglio parlare di come si mette insieme un giallo che sia appunto affascinante, intrigante, che ti tenga attaccato, e vi assicuro che il romanzo di Sonia lo fa e sono sicuro che lo faccia anche il nuovo che è in uscita da poco, e quindi lascio la parola a te per illuminarci.
Io sono giallista per caso, diciamo, perché nasco come autrice horror. È strano, lo so, perché le autrici horror donne non sono molto diffuse, però io amo l'horror.
A parte Mary Shelley.
Sì, certo. Però, insomma, di solito sei una donna che scrive horror, però io adoro l'horror e quindi sono nata come autrice horror. Dopodiché ho ricevuto un'offerta dalla casa editrice, da Placebook Publishing, di provare a scrivere un giallo, e da lì è cominciata la collana Città in Giallo con la saga Puglia, che parla di una famiglia italo-americana di avvocati E poi il principale protagonista di questa sala, di questa saga, Julian Puglia, diventerà un detective che sarà affiancato dalla nostra Eliza Tubbs, protagonista del Diavolo nei dettagli. Come si diventa giallisti?
Quali sono le regole del delitto perfetto, Sonia? Questa è la cosa più importante.
Allora, secondo me il delitto perfetto non esiste. Ti ho detto, cioè, come ho detto prima, non esiste perché ci sono troppe variabili. Allora, lo possiamo far diventare perfetto in un romanzo, perché noi facciamo collimare tutte le cose, tutti gli eventi, tutti i movimenti. Però quando scrivi un giallo, a prescindere dal fatto che io ambiento i miei gialli a Chicago, per cui devo un po' conoscere com'è strutturata la polizia americana, come sono strutturate le indagini e poi com'è strutturata la città, ovviamente. Premetto che io non sono mai stata in America, non sono mai stata a Chicago, quindi ho dovuto informarmi. E devi far collimare tutto quanto. Sulla carta è tutto semplice, però devi rendere le cose realistiche. Cioè, tu devi pensare a quello che succede quando tu compi un'azione. Tu devi rendere le cose reali, fattibili. Non, per esempio, faccio un esempio, King, quando scrive i suoi libri, ci mette molto di presenza, di esoterico, di spirituale. In un giallo devi rimanere un po' coi piedi per terra.
Realistico, sì. E la sospensione dell'incredulità, secondo me, è molto bassa in un giallo. È facile perdere le persone, io credo. Questo è un problema che ho riscontrato con la maggior parte dei gialli che abbia mai letto nella mia vita. Il fatto è che tu sai già che stai leggendo qualcosa di finzione, no? E quindi è molto semplice essere scettici, partire in maniera scettica e trovare i buchi all'interno di una trama. Io ho fatto anche delle fiction di stile true crime, quindi so bene quali sono le difficoltà. Andate ad ascoltare Sotto le macerie se non l'avete ancora fatto. E quindi questo è un problema, secondo me, ricorrente. Non so cosa ne pensi.
Sì, devi fare, cioè non ci devono essere dei buchi nella narrazione, cioè non ci devono essere dei punti in cui dici, ma cavolo, com'è che questo è venuto fuori, com'è che questo ha fatto, com'è che, cioè devi comunque, deve essere una linea continua e soprattutto devi tenere alta l'attenzione. Nei miei gialli non c'è molto di narrato, ma c'è molto dialogo e questa è un'esigenza narrativa della casa editrice, nel senso che il giallo ti deve tenere sempre lì, sempre sul pezzo, devi stare sempre sul pezzo, non devi mai lasciare che l'atmosfera cada, non devi mai lasciare dei vuoti, devi sempre tenere il lettore incollato alla pagina.
Tra l'altro, scusami Sonia, tra l'altro volevo dire che sono contento che tu abbia iniziato il genere giallo, perché si vede da come ci hai raccontato alcuni dettagli della vicenda Marta Russo che hai un'attenzione e sei molto minuziosa, sei molto precisa nelle analisi, e questo secondo me rispecchia molto il tuo lavoro nella costruzione, nell'orchestrare poi qualcosa di tipo invece di finzione. Quindi penso che tu debba continuare su questa strada, ma visto che siamo veramente in chiusura, volevo chiederti come si chiama il tuo nuovo romanzo e dove lo possiamo trovare.
L'ultimo romanzo che è uscito è Nevero su sangue, si può trovare su Amazon o sul mio sito soniafilippi.altervista.org. Lì trovate tutto quanto, le recensioni. È il secondo, è una trilogia, Il diavolo nei dettagli, Nevero su sangue e il terzo che sto scrivendo, ma lo potete trovare appunto su Amazon o sul mio sito.
E sapete cosa non potete trovare su Amazon e cosa potete trovare solo da noi? Potete trovare la mia recensione del libro di Sonia Filippi, in cui ci sbrachiamo, in cui vi raccontiamo anche chi pensiamo che abbia ucciso Marta Russo. Io so che Giacomo ha la verità in tasca su questo caso, ma ve l'abbiamo nascosto perché lo vogliamo raccontare ovviamente nella parte bonus dell'episodio. E quindi, certo. Giacomo, Prendimi per mano, facciamolo
Ci
ancora una
sono,
volta
caro,
insieme.
figurati.
E allora, con lo sbrodolo alla bocca, ormai lo sapete, noi vi invitiamo perché non voglio essere violento stasera, voglio essere pacifista.
No, stasera sì, stasera pacifismo.
Pacifismo, sì, abbiamo già citato gli haters, gli abbiamo già dato la loro bella busta, il loro Happy Meal di attenzione, giusto perché sono dei bambini. Allora, se volete, lasciateci una recensione, va bene anche una stella, non lasciatemi 3 stelle, ragazzi, quello mi fa veramente incazzare come una bestia, perché poi magari scrivono anche, ah, bel podcast, ma
Ma
non mi piace lo
Giacomo è troppo
sbrodolo.
anarchico,
No,
vero?
no, qualcuno ha scritto: non mi piace lo sbrodolo di Giaquinta. Quindi
Sì,
immagina le
immagino.
persone che ci seguono, ma uno che arriva alla fine e non sa come ci
E
chiamiamo,
tra l'altro
cioè,
c'è scritto, cioè quando
c'è
voi
scritto
proprio non spegnere la
dappertutto,
luce, cioè, vabbè.
anche sulla copertina. Vabbè,
L'apocalisse, il
ok.
diavolo è nei dettagli, appunto, direbbe Sonia.
Esatto. Quindi lasciateci 5 stelline se ci volete bene,
Sì.
scrivete una recensione su Apple Podcast, unitevi alla community su Telegram se volete litigare duro con noi, veniamo alle lame e volano gli
Assolutamente.
schiaffi, quindi non perdetevelo e soprattutto se volete sentire il continuo di questo sbrodolo in cui veramente ci sbrachiamo, io non so che pantaloni hai, io ho la tuta, quindi non mi
Io
posso
sono in
neanche
pigiama,
sbracare già.
pigiama renna
Ah,
bellissimo.
non ci possiamo sbracare, vabbè. Figurativamente, e quindi seguiteci nel show, nel Unplugged di Non Spegnere la Luce che trovate qui in descrizione sul nostro canale Patreon. Scaricatevi l'applicazione se non l'avete già. E a questo punto, Giacomo, che dire?
Pronto.
Che dire? Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova storia. E
Esatto.
nel frattempo, per quelli di voi che hanno resistito all'attrattiva, al fascino delle nostre voci, che non hanno deciso di darci i loro soldi. Ci sentiamo il prossimo mercoledì, come al solito, solita programmazione, solita ora, soliti Giacomo e Michele, nuovo ospite, però intanto con gli altri goblin di voi che ci amano, ci sentiamo sull'Unplugged. Ciao belli, a mercoledì.